নিয়ে ধরো আল্লাহ যদি বলে গায় জি দুই চলবে না ও ইয়েসুস পড় না জি দুই গো আল্লাহ বিস কোমন ওই নম্বরের মধ্যে বানিয়ে নিয়েছে সেবা দেখি কানাডা পিয়া দুত গো আন্ডার কুল ওয়াপে আরে বাদে.
Welcome back to White, Red e Yellow, Blue. Toh, così l'ho detto un po' in inglese, il mio inglese è rancish perché lo definisco così. Un messaggio subliminale a tutti quelli che dicono Beppe non sa l'inglese. Bentornati a Bianco, Rosso e Giallo, Blu. Oggi saluti e intro in grande stile. Perché? Perché abbiamo un ospite eccezionale come sempre negli studi di Radio Revolution. Prestissimo ve lo presenterò, però prima partiamo con una grandissima canzone. Questo è Lucio Dalla, Piazza Grande.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non hanno padrone come me, attorno a me.
Detto giustamente un ospite eccezionale, ma in realtà potevo dire anche un ospite magnifico, battutona, perché l'ospite qui con noi, grazie, con noi oggi in studio c'è Rullo di Tamburi, il rettore dell'Università di Parma, Loris Borghi. Benvenuto, rettore.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per aver accettato l'invito, questo è un grandissimo onore e io devo partire subito con la domanda stupida: perché si dice magnifico?
L'avrei ripresa io questa allocuzione, ho già avuto modo di dire in altre occasioni, tra cui in una particolare in cui ho avuto la cittadinanza onoraria a Castelnuovo Monti, e ho avuto modo di dire allora che c'è questa dizione così accademica, storica, di lunghissima durata nei secoli, che il rettore dell'università si chiama Magnifico Rettore. Io ho detto che voglio rifiutare questa dizione, se non nelle occasioni ufficiali in cui, come dire, è obbligatoria per il protocollo, perché in realtà il mio problema è quello di capire se alla fine del mio mandato io sarò stato un rettore magnifico oppure no.
Allora, siccome questa è una trasmissione fuori dai protocolli, noi non la chiameremo Magnifico.
Benissimo, molto bene.
La chiamo Professore.
Professore va benissimo, mi chiami come vuole.
Allora, Professor Borghi, ordinario di medicina interna, nato a Palanzano il 15-2-49, acquario come il sottoscritto, il suo mandato finirà nel 2019 ed è diventato rettore ufficialmente dal 1 novembre 2013, però le elezioni ci sono state a giugno.
Sì, a giugno. Come sempre, 4, 5, 6 mesi prima avvengono le elezioni per dare tempo, diciamo così, al rettore eletto di prendere contatto con i problemi dell'università che poi si troverà ad affrontare dal 1 di novembre, dal momento in cui il rettore prende servizio.
Ecco, dopo parleremo dei problemi, però io prima di tutto le volevo chiedere un po' l'emozione provata subito dopo lo scrutinio che c'è stato a giugno. 523 voti lei ha ottenuto, il secondo era Ivo Iori, fermo a 393, e insomma immagino che abbia provato delle emozioni forti quel giorno.
Sì, emozioni abbastanza forte, però siccome ero piuttosto stanco, più di tanto non mi sono dedicato alle emozioni. In realtà era il mio secondo tentativo, perché io ho già tentato, diciamo, questa avventura 6 anni prima, e perché avevo ritenuto che fosse finito, diciamo così, l'epoca del professor Gino Ferretti, per cui mi candidai pur sapendo le difficoltà di andare contro un candidato in carica da oltre ormai 7 anni. Il professor Ferretti aveva già fatto 2 mandati, quindi insomma le difficoltà erano effettivamente forti in quel momento. Peraltro c'era un'altra caratteristica in quel momento: io ero preside della facoltà di medicina da poco tempo, in realtà io ho vissuto dal 1974, l'anno della mia laurea, diciamo anche giorno e notte in ospedale, quindi ero una persona sconosciuta a livello dell'Ateneo nella sua dimensione, se non conosciuta a medicina, perché appunto ero lì a medicina. E tentai però già questo primo tentativo nella convinzione che questo Ateneo avesse bisogno di un forte cambiamento. E allora l'altro candidato insieme a me, diciamo di opposizione, era il professor Pavarani di economia. Quindi noi due ci mettemmo, diciamo così, contro, in alternativa alla candidatura del professor Ferretti. Andai io al secondo, uscì al primo round, diciamo, il professor Pavarani, andai io al secondo e per 11 voti passò il professor Ferretti. Io mi rimisi a fare il mio mestiere di preside, il mio mestiere di professore e attesi.
Aspettando il suo turno.
Però ho dovuto aspettare non 4 anni, ma in realtà 6. Perché il primo anno fu regalato ai rettori in carica in quel momento là dalla Gelmini, dalla legge, e vabbè, questo primo anno era proprio legato alla legge Gelmini. Il secondo anno invece fu una proroga, fu un trucco, un trucchetto, per cui riuscirono alcuni rettori che dovevano scadere in quel momento lì a avere la proroga di un altro anno. Quindi in realtà la campagna elettorale diventò molto lunga, perché sì, io avevo già iniziato la campagna elettorale, arrivò questa notizia e questa campagna diventò particolarmente lunga. Tanto che c'erano alcuni miei competitor, diciamo così, che in quest'ultima tornata erano 4, che insomma dicevano: beh, Borghi è partito così in anticipo che adesso, avendo avuto questa ulteriore proroga di un anno, arriverà sfiancato al momento della elezione.
E invece no, c'è stata questa elezione nel 2013, è stato un po' un conclave vaticano, perché si sono riuniti, ci sono stati questi voti. Velocissimo, perché poi diamo spazio alla musica, si sente un po' Bergoglio, visto che continuo la metafora del conclave. Lei ha appena eletto, ha detto deve iniziare una nuova era, l'ha ribadito anche in questo momento. Velocemente, che cosa significa questo?
Allora, subito, io appena finita la gara elettorale, siamo quindi in luglio, io ho iniziato a prepararmi alla presa di servizio il 1 di novembre, raccogliendo attorno a me un coro di persone. Quell'anno che è stata data la proroga mi servì molto in realtà, perché io potei incontrare uno per uno tutti i professori e gran parte dei personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, uno per uno. Questo mi consentì di conoscere molto meglio le persone, molto meglio i problemi e arrivare più preparato. In quell'anno io individuai già diverse persone che secondo me potevano entrare nella mia squadra di governo e quindi arrivai già preparato, diciamo, al primo di novembre a designare i prorettori, a designare molti delegati che poi sono anche aumentati nel tempo. Quindi in realtà, come molte volte capita, una piccola, diciamo così, inconveniente si è trasformata in un'opportunità.
Noi torniamo alla musica, però riprenderemo proprio da qui subito dopo. Adesso ascoltiamo Fabrizio De André, questa è Una storia sbagliata.
È una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro, è una storia un poco scontata, è una storia sbagliata. Storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite, è una storia di periferia, è una storia da una botta e via, è una storia sconclusionata, una storia sbagliata, una spiaggia ai piedi del letto, stazione Termini ai piedi del cuore, una notte un po' concitata, una notte sbagliata, notte diversa per gente normale, notte comune per gente speciale. Cos'altro ti serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite, è una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata, è una storia da carabinieri, è una storia per parrucchieri, è una storia un po' sputtanata, o è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro ti serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite.
Di dicevamo col professor Borghi, prima di diventare rettore ha fatto tantissima esperienza nel mondo accademico. Ha cominciato come ricercatore nel 1978, leggevo dal suo curriculum.
Poi ricercatore del CNR.
Poi ha ricoperto tantissimi incarichi, presidente dell'Osservatorio regionale per le scuole di specializzazione medica, direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche, preside della Facoltà di Medicina. Ha fatto tantissima gavetta fino ad arrivare adesso ad essere rettore di un'università importante come quella di Parma. Lei pensa quindi di aver fatto un percorso, questa è la domanda, che altri possono prendere ad esempio? Lei è stato anche all'estero ad esempio?
Ma assolutamente sì, io non sono figlio d'arte, quindi provengo da una famiglia assolutamente che non aveva nulla a che fare con l'università. Io ho avuto una fortuna, diciamo così, sicuramente una fortuna, sono il terzo di tre fratelli più giovane e i miei due fratelli maggiori non poterono studiare fino all'università, non poterono frequentare l'università perché economicamente la famiglia non ce la faceva. Arrivato io buon ultimo, la famiglia si era messa un po' meglio, quindi ho avuto la possibilità di studiare. Di fare l'università, questa è una esperienza mia di vita che non dimentico mai, perché molte persone non hanno potuto a quei tempi entrare nell'università e probabilmente anche molti in questo momento non riescono ad entrare all'università semplicemente per una ragione di censo, e questa è una cosa che non dimentico mai.
E quindi lei da rettore si impegna, immagino, anche per dare la possibilità a tutti.
Certo, io sono stato anche uno studente fuori sede, quindi so che cosa vuol dire anche dal punto di vista economico essere studente fuori sede a Parma. Quindi c'è una cosa importante che gli adulti devono fare: non dimenticarsi mai che sono stati giovani anche loro.
Il mondo universitario spesso è associato ad un mondo, non dico casta, ma quasi, si parla sempre dei baroni. Lei che idea si è fatto?
Ma guardi, questo concetto di barone...
La ringrazio molto che mi dà del lei.
Ti do del tuo. Senza nessun problema. Puoi darmi del tuo anche tu, io non ho nessun problema. A proposito di magnifici, tu sei magnifico da quella parte della cattedra, lì della parte. Allora, questa roba qua dei baroni non esiste più. Quello che invece esiste, su cui io invece insisto, è che l'università, in senso generale, è un'elite. L'Accademia, che è composta da professori universitari, da ricercatori, da personale tecnico amministrativo e da studenti, noi siamo un'elite. Il concetto di elite non è un concetto negativo, se ben interpretato. Perché siamo un'elite? È perché siamo delle persone fortunate. Siamo delle persone fortunate da tanti punti di vista e noi non dobbiamo dimenticarlo, e quindi siamo un'elite fortunata. E quello che l'università non deve dimenticare è il suo ruolo primario, che se vuoi poi ne parliamo. Bene. Quindi non baroni, ma elite sì, intese in un certo senso. Siamo delle persone fortunate.
Leggevo sempre nel curriculum, esperienze negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. L'Università di Parma, che cosa manca rispetto ad atenei esteri? Oppure lei pensa che sia un'università di caratura internazionale?
L'Università di Parma è un'università di caratura internazionale, non c'è dubbio. Lo è sempre stata, in questo momento lo è ancora di più, perché noi stiamo spingendo moltissimo sull'internazionalizzazione. Mi piacerebbe fare un altro tipo di ragionamento, perché a volte si parla di competizione tra atenei. Allora, io sto portando avanti un disegno che non è un sogno, ma è un progetto, è un'immaginazione. Io voglio che il nostro ateneo diventi il miglior ateneo d'Italia. E non è una cosa basata così su delle chiacchiere, è basata su dei fondamenti. A noi non manca assolutamente nulla per avere questo obiettivo, per darci questa aspirazione, per darci questo obiettivo. È chiaro che noi non possiamo pensare di metterci in competizione con certi atenei stranieri, parlo di competizione, diciamo così, anche dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista dei risultati, perché se pensiamo solo ad Harvard, Harvard ha un bilancio, solo Harvard ha un bilancio che esattamente va dalle 2 alle 3 volte di tutto l'FFO di tutta l'università italiana. Quindi è chiaro che qui non c'è competizione, possiamo anche tentare, ma se due atleti partono, uno con due gambe ingessate e l'altro libero, è chiaro che arriva primo quello che ha le gambe libere.
Però al di là del discorso economico, Parma come città, lei pensa sia pronta ad ospitare la miglior università d'Italia? Cioè è una città universitaria?
Bisogna lavorarci.
Universitaria,
allora,
ecco.
Io nel momento in cui io dico che questo Ateneo, se ma questo processo è già iniziato, se si dà gli strumenti giusti, non manca nulla per tentare di candidarsi a un risultato di questo genere. Relativamente agli altri atenei italiani non manca nulla, anzi addirittura noi potremmo addirittura avere dei abbiamo addirittura dei vantaggi rispetto ad altri atenei, perché questo è un ateneo di medie e grandi dimensioni, siamo collocati negli atenei di grandi dimensioni in un piccolo territorio, in una piccola città, in una piccola provincia, parliamo di 400-450 mila abitanti. Quindi è una comunità che può essere abbracciata e può abbracciarsi, può mettersi davvero in sinergia. Questo discorso è difficile a Milano, Roma, Napoli, Palermo, sono situazioni in cui è impossibile che ci si possa abbracciare così facilmente come a Parma. È chiaro che questa roba implica il progetto, implica una governance che nel mio caso appunto è tutta nuova, composta da persone scelte una per una da me attraverso un profilo ben preciso. Primo concetto, tutte persone molto competenti sull'oggetto della delega, molto competenti. Parlo ormai di 50 persone, 50 docenti. Colorate il più possibile di rosa, ma lì non sono riuscito ad andare oltre un certo livello perché l'Accademia è ancora colorata molto di azzurro. Ma non per una questione di quote rosa, per una questione, una mia concezione precisa, che le persone, le donne, le persone di sesso femminile sono diverse dalle persone di sesso maschile. E in molti casi, su certe, diciamo così, problematiche, sono molto più in gamba degli uomini. Quindi non è una questione di quote rosa. Terzo ingrediente, persone giovani, la gran parte giovani, la gran parte ricercatori. Allora, queste 50 persone oggi hanno sposato il mio progetto, ci credono, lavorano gratuitamente per questo progetto e molti di loro hanno proprio davanti quei 15 anni, quei 20 anni che potrebbero essere necessari per raggiungere l'obiettivo. Poi se si raggiunge prima, meglio. Quindi c'è già una governance che può andare oltre il mio mandato, fare un altro mandato, magari farne anche un terzo e raggiungere quell'obiettivo. Però l'Ateneo di Parma non riuscirà mai ad arrivare a quell'obiettivo se non avrà con sé gli studenti, e questo credo che anche gli studenti abbiano cominciato a capire, stanno collaborando a questo progetto, e la città. Perché quello che avviene in una città si ripercuote automaticamente nel bene o nel male sull'Ateneo. Quindi qualcuno che dice, ma questo rettore perché non si occupa dell'università? Perché non si occupa solo degli studenti? Perché non si occupa solo della ricerca? La risposta mia è no, assolutamente. Io mi occupo anche della città per due buoni motivi. Uno, che sono un cittadino di questa città e quindi io mi occupo di tutto in quanto cittadino. Secondo, in quanto rettore, mi occupo anche della città, perché se questa città continua a prendere dei colpi, come purtroppo ogni tanto accade, l'ultimo è quello del calcio, l'ultimo è quello del Parma, questo si ripercuote negativamente, immediatamente sull'attrazione di Ateneo, soprattutto dall'esterno. Viceversa, se accadono delle cose positive, questo aiuta l'Ateneo nel raggiungere questo obiettivo.
Chiarissimo, mi ha fatto un assist che però riprenderò subito dopo la prossima canzone. Non so se le piace, le ho scelte io in questo caso.
Questa fino adesso sì,
perfetto.
Poi vediamo.
Francesco Guccini, le piace?
Sì,
perfetto.
Sì,
allora queste 4 stracci.
E guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconta e dica ti sembra muto, fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai. Non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spacchi di maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso d'un mondo chiuso e fatalità. Ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, ma non raccontare a me che cos'è la libertà. La libertà delle tue pozioni, di yoga, di erbe psiche, di omeopatia, di manuali contro le frustrazioni, le inibizioni che provavi qui a casa mia. La noia data da uno non pratico, che non ha il polso di un matematico, che coi motori non ci sa fare e che non sa neanche guidare, un tipo perso dietro le nuvole e la poesia. Ma ora scommetto che vorrai provare quel che con me non volevi fare, fare l'amore e tirare tardi o la fantasia. La fantasia può portare male se non si conosce bene come domarla. Ma costa poco, vuol quel che vale e nessuno ti può più impedire di adoperarla. Io se Dio vuole non sono tuo padre, non ho nemmeno le palle quadre. Tu hai la fantasia delle idee contorte, vai con la mente e le gambe corte, poi avrai sempre il momento giusto per sistemarla. Le vie del mondo ti sono aperte, tanto hai le spalle sempre coperte, ed avrai sempre le scuse buone per rifiutarlo. Per rifiutare sei stato un genio, sprecando il tempo a rifiutare me. Ma non c'è un alibi, non c'è un rimedio, se guardo bene no, c'è un perché.
Sono contento che finora ho scelto canzoni giuste di suo gradimento e riprendo da dove abbiamo interrotto. Stavamo un po' parlando di attualità, di università e di rettore, professor Borghi, che guarda anche a quello che accade all'esterno dell'Ateneo. Qualcosa che è accaduto all'esterno ma legato comunque al mondo universitario è una vicenda recente, e cioè quella della residenza Sant'Ilario. Lei si è esposto molto in questo caso, decidendo di far restare la decina di famiglie che aveva occupato lo stabile, famiglie che avevano bisogno di un tetto, beccandosi anche un po' di critiche anche dal mondo politico. Perché questa decisione?
Qui bisogna partire dal mio concetto di università, che non è mio, ma qualcuno si è dimenticato che cos'è l'università. E allora facciamo una rapida sintesi. Il compito dell'università è sicuramente quello dell'alta formazione, dell'attività didattica, del laureare persone, diciamo così, per il mondo delle professioni, per il mercato, per tutto quanto, e l'altra è la ricerca. Però qualcuno ha dimenticato che il compito primario dell'università non è come di tutta la scuola, questo è un discorso che riguarda tutta la scuola, non è quello di costruire, di formare dei buoni ingegneri o dei buoni architetti o dei buoni medici o dei buoni filosofi o dei buoni economisti o dei buoni letterati e così via. Prima di tutto il compito dell'università è formare dei buoni cittadini. Poi questi cittadini devono essere anche dei bravi ingegneri, dei bravi architetti, dei bravi medici, eccetera. Ma prima c'è il buon cittadino, dopo c'è il buon professionista. Questo è un primo concetto che spiega, diciamo così, questa mia apparente innovazione alle cose. Il secondo è l'università. Che cos'è l'università? L'università è l'unica struttura al mondo, sul pianeta, da sempre, che è priva di steccati ideologici, priva di steccati religiosi, priva di steccati politici. Traduco, io sono un professore universitario, tu sei uno studente, vieni da me perché c'è l'esame di semeiotica medica. A me non interessa nulla se tu sei bianco, sei nero, sei giallo, di che colore è la tua pelle. A me interessa che tu sappia la semeiotica medica. Poi arriva un altro studente che può essere comunista, fascista, può essere democristiano, può essere leghista, può essere 5 Stelle. A me in quel momento, professore, non interessa nulla. Mi interessa che tu sappia la semeiotica medica.
Certo.
Poi arrivi un altro studente e dice: ma io sono cattolico, io sono musulmano, io adoro i serpenti. Non mi interessa niente. A me interessa che tu sappia la semeiotica medica. Questo nell'ambito della formazione. Nell'ambito della ricerca non ne parliamo. Noi collaboriamo da sempre con chiunque, a prescindere dal colore, a prescindere da tutte le cose. Quindi l'università è l'unica, ed è per questo che si chiama università, è l'unica struttura, aggregazione umana al mondo che non ha confini.
Quindi lei...
Tutti gli altri hanno confini, tutti gli altri sono delle parti.
Ecco, quindi lei
o sono
dice...
dei partiti, ma sono delle parti, hanno dei confini. L'università non ne ha.
Ecco, prendendosi la responsabilità di far restare queste famiglie, lei dice, mi sembra di capire,
certo,
do l'esempio di come si deve comportare,
certo,
una persona civile.
Certo, io mi sono trovato di fronte a un atto illegale, perché questo è un atto illegale che è stato fatto, e la legalità è una cosa sicuramente importante in una democrazia civile. Ma rimane il fatto che io mi sono trovato di fronte a un dato di fatto di persone che sono andate lì illegalmente, ma sono persone che non hanno una casa. Quindi io devo mettere insieme il concetto di legalità col concetto di bisogno. Devo trovare una sintesi tra queste due cose, perché se ragiono solo in termini di legalità, allora io avrei dovuto chiamare la forza pubblica a far sgombrare i locali che illegalmente sono stati occupati. Se mi baso solo sul concetto di bisogno, non va neanche bene quello, perché mi altera il concetto di legalità. Allora bisogna trovare una sintesi tra queste due questioni. Io la sintesi l'ho proposta, l'ho portata in Senato, l'ho portata in CDA, l'Ateneo mi ha seguito. Adesso questa sintesi è sul tavolo del sindaco.
Ecco, a proposito di sindaco, perché come c'è stato qualcuno che ha criticato la sua decisione, il sindaco Pizzarotti invece si è mostrato insomma vicino alla sua scelta, ha sembrato appoggiare la sua decisione. Però la mia domanda è un'altra: quanto è difficile far rimanere la politica fuori dagli ambienti universitari?
Ma è difficile. È difficile mantenere questa politica fuori dagli ambienti universitari. Questa politica. Questa è una politica vecchia, è una politica superata, è una politica arretrata, perché quando la politica si allontana fortemente dai bisogni dei cittadini è un problema enorme per la democrazia. Quindi io esorto veramente la politica a ripensare a se stessa, e oggi l'allontanamento è micidiale. Cioè, se noi pensiamo all'Emilia Romagna, sono andati a votare nelle ultime elezioni un terzo dei cittadini dell'Emilia Romagna, io se fossi un politico mi preoccuperei molto 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 di questo fatto. E la politica in questo caso non ha preso posizione, devo dire, se non qualcuno alla Lega Nord che ha detto il rettore deve dimettersi. Non capisco neanche che cosa voglia dire una cosa del genere. però anche le altre forze politiche hanno taciuto. Secondo me era bene che parlassero, che dicessero qualche cosa, ma anche le forze sociali hanno taciuto. E dopodiché io non mi fermo, la proposta è sul tavolo del sindaco, è ovvio che è sul tavolo del sindaco, è sul tavolo del prefetto, però è prima di tutto sul tavolo del sindaco, perché il sindaco è il primo cittadino della città ed è il responsabile dell'emergenza abitativa ed è responsabile della situazione di emergenza, e quindi l'offerta io l'ho fatta al sindaco, sono in attesa di una risposta.
Le chiedo una risposta in 30 secondi, davvero, visto che parlavamo di sindaco Pizzarotti, fin dall'inizio del suo mandato e anche del mandato amministrativo di Federico Pizzarotti, è sembrato un po' agli esterni che ci fosse un feeling tra voi due.
Sì.
30 secondi.
Anche
sì,
lì
no...
è la politica che non ha capito, dopo credo di essermi spiegato e credo che adesso... Io avevo già detto in campagna elettorale che... Se fossi diventato rettore avrei messo a disposizione tutto il know-how dell'Ateneo di Parma, che è altissimo, come in tanti altri Atenei, a disposizione di chiunque. E il sindaco aveva bisogno, da questo punto di vista, dell'Ateneo, e l'Ateneo ha risposto. Ma come ha risposto ai bisogni del vescovo, a cui l'Ateneo ha restituito la chiesa di San Francesco con tutte le pertinenze, e così con tutte le persone che hanno bisogno dell'università, io avevo detto, e lo sto facendo, metto a disposizione tutto quello che ho, sperando poi che il territorio mi metta a disposizione qualche cosa, anche il territorio, per i miei studenti.
Vedremo. Torniamo alla musica, ripartiremo da qui fra pochissimo. Ora ascoltiamo i The Cure, Boys Don't Cry. Dicevamo dell'università che si apre alla città e da quando è iniziato il suo mandato sono state fatte diverse iniziative in questo senso. Penso ad Unifor City, il ciclo di incontri per raccontare ciò che viene fatto negli ambienti universitari, il successo dell'Open Day di pochissimo tempo fa, i sabati di Expo, diciamo un programma fino alla fine della manifestazione di Milano, l'inaugurazione dell'Oxac di recente, che nei primi giorni è stato già un boom di visite. Sì. Quindi insomma questo impegno, però io devo fare la domanda scomoda che riguarda l'Oxac. Che è successo nelle ultime settimane? È successo che c'è stata un po' una rivoluzione?
No, è successo che siamo passati dall'Oxac 1 all'Oxac 2. Sì. E arriveremo all'Oxac 3 e anche al 4.
Il 3 che vuol dire?
Beh, vuol dire che quella struttura, allora, lo SAC 1, merito esclusivo, prevalente del professor Arturo Carlo Quintavalle e di sua moglie, del gruppo anche di allievi, che ha fatto una cosa meravigliosa, questo raccogliere nell'arco di 50 anni beni culturali che praticamente rappresentano quasi tutto il secolo scorso, a partire dal 1930 più o meno ai giorni nostri, dentro questa abbazia meravigliosa, e hanno raccolto 12 milioni di cose. E quindi merito totale al professor Arturo Carlo Quintavalle. Però a questo punto era assolutamente necessario che quella struttura fosse messa a disposizione della città, dell'Italia, dell'Europa, del mondo intero, perché ne aveva le caratteristiche. Questo è lo SAC 2. A questo punto siamo partiti, a questo punto sono già scattate una serie di idee per l'alta formazione e per la ricerca. Pensiamo soltanto che il presidente del comitato scientifico dello SAC, che ho nominato io, è il professore Schnapp, che è un professore di Harvard, un'autorità internazionale, che prima di accettare però la mia proposta di diventare presidente del comitato scientifico di questa cosa qua, mi ha detto: ma io non ho mai visto. E dico: guardi, io non posso prendere su paradigmi e portargliela ad Harvard, venga a vederla. Ha preso l'aereo, è venuto a vederlo, è stato qui una giornata intera la settimana prima dell'apertura, è rimasto stupefatto, è rimasto veramente colpito da questa struttura e ha accettato l'incarico. Quindi quella struttura diventerà veramente un motore importante dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista economico, turistico per la città, molto molto significativo.
Struttura diretta da?
In questo momento da me.
E successivamente?
Beh, vedrò. Diciamo che io, data l'importanza strategica della struttura, che ha comportato anche un impegno molto forte di personale e anche economico da parte del CDA dell'Ateneo, anche per far capire l'importanza e il peso di questo centro, di questa struttura, mi ci sono messo io direttamente. Ma
pro tempore.
Il pro tempore, perché io non sono disoccupato, quindi a questo punto molto presto ci sarà qualcuno che sostituisce.
Se conosco qualche disoccupato può venire. Resto in tema di domande tra virgolette scomode. Artlab
sono le migliori,
se ne è parlato qualche tempo fa, si pensava insomma che chi occupa questo stabile attualmente dovesse fare le valigie.
Allora, più che fare le valigie, io ho fatto una proposta ad Artlab. Allora, lì la situazione voi la conoscete probabilmente, ormai la conoscono tutti, c'è stata questa occupazione circa quattro anni fa, in un ambiente sulle quali io ho costruito un progetto importante, che era quello di dotare l'Ateneo di Parma di una struttura per professori e ricercatori, soprattutto per professori e ricercatori stranieri e per studenti stranieri. E questo era il progetto che comportava l'uscita di Artlab da quel luogo, ma non per essere messo in strada, ma per essere messo nella nella cosiddetta casa dello studente, che è lì a 200 metri, adeguatamente ristrutturati, i lavori sono attualmente in corso, e io ho incontrato due volte Artlab per fare questa proposta, che le loro attività venissero svolte al piano rialzato di questa struttura dedicato a loro. No, a questo punto è accaduto poi successivamente quello che è accaduto, per cui adesso questa struttura nel suo insieme, quindi che va da Borgo Bosazza fino a Borgo Tanzi, è sulla scrivania del sindaco.
Anche questo?
Tutto, perché la struttura è unica. La struttura nasce da una donazione del 1908, ho fatto fare una ricerca ai miei storici negli archivi dell'università. Quella struttura nasce nel 1908 come donazione all'Università di Parma da parte della Cassa di Risparmio, ed è un bene unico. Tant'è come, se guardate, c'è appunto la corte all'interno, e quella corte serviva sia l'una che l'altra parte. Doveva essere fatto a quei tempi, sono andato a vedermi tutte le carte che mi hanno procurato gli storici, doveva esserci dentro l'istituto di igiene e profilassi di oltre 100 anni fa. Poi la cosa non ha funzionato, ci sono stati vari passaggi fino ad arrivare poi ai giorni nostri. Quindi tutta quella struttura da Borgo Bosazza a Borgo Tanzi, che è capace di accogliere attorno, abbiamo fatto un po' di conti, noi abbiamo fatto i conti che fosse capace di accogliere attorno a 130-140 professori barra studenti, è sulla scrivania del sindaco.
Perfetto, torniamo alla musica. Questi sono i Depeche Mode, Enjoy the Silence, ne riparliamo fra pochissimo, professor Borgo. Mod le piacciono?
Sì,
perfetto, sono stato veramente,
fino adesso andiamo bene,
ho scelto
adesso
tutto.
Vediamo.
Adesso momento diventa sempre meno serio perché è arrivato il momento del gioco.
Bene.
Le farò alcune domande. Bene. Adesso c'è subito la sigla.
Meno male.
Domandine sull'università di Parma, vediamo quanto ne sa. Io mi sono informato principalmente da Wikipedia, quindi non sono molto attendibile come fonte, però ho delle risposte più o meno. Ad esempio le chiedo: quando è stata fondata l'università di Parma, in che anno?
Questa è la domanda che ho fatto ai miei storici a cui non hanno saputo dare una risposta. Allora io c'è un progetto che si concluderà alla fine dell'anno, appena arrivato io ho detto dobbiamo avere una storia dell'Università di Parma fatta bene, fatta con certi criteri. C'è una storia anche di tipo scientifica, ma anche di tipo divulgativo. Questa roba è in mano alla MUP, perché la storia è già stata scritta dagli storici in italiano, adesso è in mano ai professori che la stanno traducendo in inglese, perché sarà in italiano e in inglese. E poi ci sarà dentro il libro anche una storia dell'Università di Parma attraverso le immagini. Quindi avremo un biglietto da visita dell'Università di Parma, che adesso quando viene qualcuno a trovarci non so cosa dargli.
Quindi la storia da che anno la facciamo
partire? E allora lì c'è stata una discussione. Aia. Beh, allora la vera storia dell'Ateneo moderno, diciamo così, moderno, è 1412.
Bene.
La preistoria, che però non bisogna dimenticare, perché la preistoria è importante, parte dal 962.
E Wikipedia quindi mi sul ha dato capitolo 962, io avevo messo 962
su questo oggetto che si chiama appunto Storia dell'Università di Parma, che sarà un oggetto prezioso. Ci sarà la prima parte di preistoria dell'Università di Parma e poi inizia la storia fino ai giorni nostri.
Quanti iscritti ci sono attualmente?
Attualmente siamo sui 24.000 iscritti.
Complimenti, 24.956. Quanti dipartimenti?
Vabbè, 18.
Questo era facile.
E sono troppi.
L'orto botanico di Via Farina in che anno è stato inaugurato?
Non lo so. L'anno esattamente non lo ricordo. L'orto è attorno al 700, ma io non ricordo l'anno
1770.
Non ricordo l'anno della, diciamo, dell'inaugurazione.
E il CUS?
Il CUS sono una cinquantina d'anni che c'è il CUS.
1946.
Sì, hanno fatto infatti il 69esimo quest'anno.
In che anno è morto Ildebrando Pizzetti, al quale è intitolato il coro universitario?
Non lo so.
68. In che anno è stato inaugurato il polo di Via Kennedy?
Il polo di Via Kennedy è stato inaugurato due volte.
L'ultima volta?
Perché c'era l'abitudine di inaugurare delle cose vuote. Le cose vanno inaugurate quando si mette la prima pietra o quando effettivamente si può entrare, quindi la cosa dell'anno scorso.
Il primo rettore del dopoguerra?
Mamma mia, ce li ho nel mio studio, non li ho mai guardati.
Marchi. Teodosio Marchi.
Marchi, sì.
Cosa insegna il suo predecessore Gino Ferretti?
Cosa insegnava?
Insegnava.
Sì, ingegneria meccanica, insegnava perché adesso è andato in pensione.
Impianti meccanici, sì. Laura honoris causa ad Attilio Bertolucci, di che anno?
Questa l'ho fatta io. Quindi, Attilio, scusi, ho capito Bernardo. Attilio è esattamente 30 anni fa.
84.
84, 94.
Le sa tutte, il rettore?
Circa 30 anni.
E invece professor Fabrizio Barca, anche lui ha ricevuto la laurea honoris causa.
Successivamente, l'anno non me lo ricordo.
2000 e...
L'anno non me lo ricordo.
5.
2005.
E Callisto Tanzi?
Non me lo ricordo.
1992. Chiudo con domanda libera. Se dovesse scegliere il prossimo honoris causa?
È già scelto, però non lo posso dire. Non te lo posso dire.
E allora niente. Ascoltiamo musica e poi riprendiamo. Vediamo un po' chi
non
sarà.
Non hai citato, scusa, Vittorio Dorni.
Ne parliamo subito dopo Gianni Morandi e Uno su Mille.
severe. Here I come, baby. I'm coming to get you.
Questo ovviamente era il Gianni Morandi d'oltreoceano, era Jimi Hendrix, Foxy Lady. Beh, succede, il bello della diretta, si dice. L'aree honoris causa, le ultime due sono state quelle a Bernardo Bertolucci e Vittorio Adorni, quindi a dimostrazione di come il 2015 sia stato un anno molto importante per l'Università di Parma. Anno importante anche perché sta succedendo qualcosa che riguarda il prossimo anno accademico. Infatti è recente la notizia dello stop ai test di ammissione.
Sì.
Quindi una rivoluzione anche,
sì,
questa.
Sì, una rivoluzione. Per me è una cosa banale, però basta leggere la Costituzione. Uno va sulla Costituzione e cosa legge? Legge che all'università devono poter accedere tutti gli studenti meritevoli ancorché privi di mezzi. Quindi io sono partito da lì, ho chiesto, ovviamente nell'Ateneo di Parma, come in tutti gli Atenei, ci sono tre tipologie di corsi. Una è una tipologia A, prendiamo l'antesiano, è il corso di laurea in medicina e chirurgia, in cui c'è un numero chiuso nazionale, anzi in questo caso europeo addirittura, e un test d'ingresso che poi è un vero e proprio concorso, quindi sono regole che vengono dall'alto su cui un rettore non può incidere. Poi abbiamo un gruppo di corsi di laurea di tipo C, salto il B volutamente, in cui invece non c'è nessun numero programmato a livello locale, non c'è nessun numero programmato a livello nazionale, non c'è nessun test. E quelli quindi sono accessi liberi. Poi io mi sono trovato con 14 corsi di laurea invece in cui noi avevamo messo un tetto programmato a livello locale e un test d'ingresso. Quindi un vero e proprio concorso per entrare. Ho chiesto, per rispondere nel modo migliore possibile al dettato costituzionale, che l'Università di Parma si mettesse nelle condizioni di poter acquisire il numero massimo possibile di studenti, eliminando quindi, portando il più in alto possibile i numeri di questi 14 corsi laurea, il numero programmato, il più alto possibile. Vuol dire non andare oltre certi numeri, perché altrimenti il ministero non accredita il corso. Uno dei paletti è il numero, per esempio, dei professori garanti, e se io ho un certo numero di professori garanti non posso andare oltre un certo numero di studenti. Quindi ho chiesto a tutti i 14 corsi di laurea di alzare al massimo il numero degli iscrivibili e togliere il test d'ingresso. Questo è avvenuto. Ho verificato col Ministero di aver fatto un'operazione che io sapevo di essere un'operazione nella legittimità dell'autonomia dell'Ateneo di Parma, però sono andato al Ministero, ho fatto le mie verifiche, il Ministero mi ha risposto, magari il professor Boghi facessero tutti così. E quindi oggi abbiamo approvato in CDA, prima di venire qua, il nuovo manifesto degli studi di Parma, che contiene questa novità e ne contiene anche tante altre.
Abbiamo anche l'annuncio in anteprima. Leggevo però su un bellissimo giornale che si chiama Parma Ateneo che questa decisione non ha lasciato contentissimi i sindacati universitari. Udo, Sinistra Universitaria erano un po' scettici su questa decisione riguardo l'abolizione dei test di ammissione. Sindacati che ogni volta che sono elezioni sembra che parlino un po' sempre dei soliti argomenti, e le tasse, e la mensa, e la città universitaria, e il test d'ammissione. Che rapporto ha lei con le associazioni di questo tipo?
Buono, assolutamente buono. Noi abbiamo nel CDA due studenti che rappresentano il 20% di tutto l'organo. Su 10 persone due sono studenti. Una è una studentessa rappresentante della SSU, uh-huh, e l'altro dell'UDU, e in Senato ne abbiamo 5. Io ho condiviso ovviamente questa scelta con il Senato e il CDA e mi sembrava che anche gli studenti fossero molto contenti.
Proprio hanno fatto la locandina su Facebook, è girato,
sì,
un disegnino.
Chiusi fuori. Esatto. No, chiusi fuori, l'ho trasformato entrate pure. Perché in realtà credo che adesso abbiano capito che in realtà l'azione è stata un'azione favorevole, perché questo comporta ipoteticamente che oltre 500 persone in più possano iscriversi all'Università di Parma. Cioè questa è il delta che è stato possibile ottenere. Se questo vuol dire essere chiusi fuori, ma credo che ormai questa polemica sia passata, invece il concetto è entrate il più possibile. Certo che se in questa stanza io ci metto 20 persone, noi non facciamo questa registrazione.
Certo.
Perché in questa stanza ce ne stanno 4-5. Oltre fisicamente non si può. Noi siamo arrivati al massimo del fisico possibile di contenuto di studenti. Fino a quando ci saranno regole di questo genere non possiamo fare di più.
Studenti dell'Università di Parma che, non so se lei, ma immagino proprio di sì, abbia fatto anche delle ricerche su l'occupazione post laurea.
Sì.
In uno dei recenti rapporti della mia laurea si è detto che il 41% dei neolaureati in triennale trovano lavoro, ma il 72% di loro non ha un lavoro stabile. Lei come si immagina il futuro di uno studente che si laurea all'Università di Parma?
Dunque, noi da questo punto di vista siamo messi bene,
sì,
perché qui dal punto di vista è uscito anche ieri l'altro, non so se l'avete visto, sulla Repubblica, nella parte di finanza, eccetera, è uscita una specie, adesso sono di moda le graduatorie,
esatto,
degli Atenei.
Sì.
Quella aveva un certo interesse perché faceva vedere a quanta distanza di tempo uno studente che si laurea recupera i soldi spesi per laurearsi, calcolando tutto, proprio tutto. Parma ne esce benissimo perché prima di Parma ci sono solo alcuni atenei privati e di pubblici sono solo due, diciamo due università, come si chiamano, il Politecnico,
okay,
di Milano. Il primo ateneo generalista da questo punto di vista è l'Ateneo di Parma. Mi dispiace che la Gazzetta forse gli è sfuggito,
lo recupereremo. Noi ci abbiamo verso la fine, le volevo soltanto strappare questa promessa. Fino al 2019, quindi fino alla durata del suo mandato, Radio Revolution continuerà a trasmettere le sue puntate e la gente ci continuerà ad ascoltare.
Allora, l'esperienza credo che sia stata, sia stata una cosa assolutamente positiva, per cui io ritengo che debba proseguire, magari anche essere potenziata e magari a trovare una sede anche migliore di questa.
Perfetto, vedremo. Io ho finito, la devo ringraziare perché abbiamo trascorso un'ora molto interessante, abbiamo fatto una chiacchierata davvero, penso che, immagino che sia anche divertito, lo spero.
Sì, assolutamente sì.
E quindi io la ringrazio tantissimo, ringrazio Francesco come sempre per la regia, ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato e alla prossima puntata.
Ringrazio io di avermi dato l'opportunità di parlare a un po' di ascoltatori della radio per dire delle cose, secondo me, che è giusto che tutti sappiano.
Evviva Bianco, Rosso, Giallo, Blu, evviva Radio Revolution, ciao!